di fatto è stato creato il Fondo di Solidarietà e quindi alla fine forma per una funzione fondamentale nella operatività e nella gestione del fondo. Quindi do la parola a Rosanna.
All'altra, questo nel caso più fisiologico, oppure appunto Formatec, della sua storia, delle sue logiche, diciamo, per presenti e un po' evolutive, però per rappresentare il punto di vista anche personale, diciamo, che mi ha entusiasmato quando c'è stata proprio l'occasione di prendere questo incarico. La nostra carta d'identità forse la conoscete, questa è una serie di slide che ho preparato per così, proprio per avere una presentazione istituzionale dell'organizzazione, che forse diciamo può essere più utile, non addetti ai lavori, voi siete più addetti ai lavori, però vado velocemente e soffermo su un tema che è stato a lungo in discussione, verso se siamo o meno un organismo di diritto pubblico, nel senso che siamo sicuramente un'associazione privata, costituita in forma di fondo bilaterale, abbiamo una personalità giuridica perché ci è stata riconosciuta dal Ministero del Lavoro nel 2000, quando ci avremmo l'autorizzazione del progetto ministeriale, c'è stata a lungo negli anni per diciamo, input del Ministero, sentenze contrastanti dei TAR, dei consigli di Stato, questa discussione se fossimo o non fossimo tenuti in qualche modo a rispettare per quanto riguarda i nostri acquisti il codice degli appalti, secondo una definizione che è quella di organismo di diritto pubblico che è di derivazione comunitaria, viene dalle direttive europee addirittura del 2003-2004 in materia di acquisti diciamo, pubblici in maniera specifica, ma anche di organizzazioni che perseguono finalità pubbliche, quindi anche se sono private in qualche modo devono seguire queste logiche che appunto emanano dalle direttive europee, e però noi come tutti gli altri fondi interprofessionali abbiamo sempre opposto delle controargomentazioni a questa ipotesi che si potessero considerare un organismo pubblico, fino un po' ad una forma di capitolazione diciamo dell'intero settore dei fondi interprofessionali e anche nostro, a fronte di che cosa? A fronte di una presa di posizione molto netta da parte dell'autority per l'anticorruzione dell'ANAC, quando nel 2016, all'inizio del 2016, a gennaio, Cantone ha scritto una nota al Ministero del Lavoro specificatamente facendo riferimento alla natura dei fondi, alla logica dei fondi e dicendo che così è, per questi e questi altri motivi, e il Ministero del Lavoro ha ripreso, diciamo, in toto il contenuto della comunicazione di Cantone e l'ha circolarizzato a tutti i fondi interprofessionali. C'è stata nel frattempo una qualche forma di irrigidimento e di ulteriore diciamo, interpretazione più rigida, che però è stata temporaneamente, speriamo anche definitivamente, stoppata in questi termini da parte del Ministero del Lavoro, che nel frattempo è diventato ANPAL, diciamo, e però questo lo cito perché sta molto condizionando quella che è la fisionomia e quello che è il modo di operare del nostro fondo, ma in analogia anche degli altri fondi con cui siamo in contatto e con cui ci confrontiamo sulle evoluzioni che sono evoluzioni organizzative anche interne su modalità diciamo di funzionamento che possano garantire, tutelare, come dire, in prospettiva verso il futuro l'azione di questi fondi, prevenendo eventuali contestazioni che poi arrivano purtroppo sempre molto tardi da parte del Ministero, il quale quando esercita la sua attività di vigilanza e lo fa attraverso degli audit, audit di cui incarica delle società esterne, e lo fa purtroppo a distanza di anni, si è concluso ancora non definitivamente con un punto fermo, si è concluso diciamo, l'audit relativo per la Formatec, ma per lo stesso periodo gli stessi audit hanno ricevuto anche tutti gli altri enti, alcuni fondi interprofessionali, diciamo,
come tema.
No, no, adesso lo sta spiegando.
Sì, sì, di fatto. Grazie.
tutto sul serio. Spiego quando il
limite di produzione è uno dei soggetti che noi dobbiamo tutelare. Parti sociali negli anni hanno attribuito al Fondo di solidarietà è di circa 53 milioni. Quindi si conferma quello che diceva Marco, ci sono un bel po' di disponibilità che ci lasciano tranquilli con riferimento alla capacità del fondo di rispondere alle esigenze, però semplicemente, visto che è anche previsto per legge dall'articolo 27 la possibilità di ideare nuove formulazioni, c'è spazio anche per nuove tipologie di prestazioni. Allora, vediamo come è andato nel 2016 in termini di richieste di sostegno al reddito. Noi abbiamo trovato delle sigle per non fare confusione tra di noi, tra i vari tipologie, diciamo, di trattamenti che abbiamo, quindi SAR, sostegno al reddito, e sono state 4.837 per un importo di 3.600.000. Poi non li abbiamo ancora erogati, però le abbiamo, come dire, ricevute l'informativa e li abbiamo stimati in termini di valore economico. Abbiamo ricevuto 299 richieste, che però non sono un numero di lavoratori molto più ampio, 299 richieste provenienti dalle agenzie per il lavoro, per un importo stimato di 5 milioni circa. E lo scritto d'oro, scusate, non se volete vedere, ve lo ricordate voi, chiedo ai colleghi, quanti lavoratori abbiamo messo qui, lavoratori IS, 2.865 persone, diciamo, che sono quelle che hanno già ricevuto il trattamento di integrazione salariale, mentre le APL dobbiamo ancora rimborsarle. Dobbiamo rimborsarle ancora perché? Perché stavamo producendo delle procedure e nel mentre si pensavano le procedure, ancora prima che arrivassi io, subentravano una serie di cambiamenti normativi e quindi circolari del Ministero, del decreto interministeriale, del Ministero del Lavoro e dell'Economia e delle Finanze, che definiva i requisiti che doveva avere il comitato di gestione. Quindi noi studiavamo, la normativa si perfezionava, a un certo punto pensiamo che si sia stabilizzata per il momento, noi ci siamo riuniti in gruppi di lavoro e abbiamo prodotto delle procedure. Sorvolo velocemente perché le linee di intervento le abbiamo già raccontate, ho, diciamo, qui sintetizzato quello che è il contesto a cui ho fatto riferimento, perché parlo più velocemente delle slide. Dico solo una cosa, che nel mentre in prospettiva il Ministero è appunto in fase di riforma, e in questa fase di riforma in termini prospettici ci possiamo immaginare una maggior aggressività e controllo, diciamo. In questa fase, come diceva Marco, siccome non sono completamente riformati, addirittura sono ancora da nominare dirigenti, e comunque tra Ministero e INPS, l'INPS non è che sono contentissimi che esistano dei fondi bilaterali che escono dalla loro gestione, però comunque abbiamo bisogno di interfacciarci con l'INPS, perché dati certi su alcune questioni ce li ha solo l'INPS e devo citare l'INPS. Quindi, così come ha fatto il fondo bilaterale degli artigianati, anche noi, arrivando dopo, però siamo andati a chiedere all'INPS di poter fare una convenzione, chiaramente una convenzione che però è particolare, a cose simili e anche cose diverse che noi chiediamo all'INPS rispetto alle nostre peculiarità, che troviamo chiaramente dei soggetti che quando tu mi chiedi una cosa, di studiare una cosa lievemente difforme da ciò che è stato già faticoso fare, perché poi ci chiamo, ma come l'avete fatto per l'artigianato? E appunto ieri ci hanno detto sì, però non è ancora attivo, come tu ci stai confermando. Noi pensavamo, dico, vabbè, l'hanno già fatto per l'artigianato, lo iniziamo anche per noi. Anche noi abbiamo bisogno di un codice di evidence ad hoc per poter rilevare separatamente la contribuzione che è correlata alla prestazione in cassa integrazione. integrazione, diciamo, un'integrazione salariale che non venga mescolata con la contribuzione erogata a titolo di prestazione ordinaria, e quindi chiedevamo, perché noi gliela dobbiamo esibire chiaramente, però loro la ricevono, loro l'Inps la riceve, noi la dobbiamo esibire l'agenzia per il lavoro, però da sapere quanto è, perché non lo possiamo verificare con nessun documento. O dovremmo stringere l'agenzia per il lavoro a darci questo documento, ma sono righe e righe di codici per ciascun lavoratore, ma poi come facciamo a scorporare? Insomma, come diceva Marco, abbiamo fatto le procedure, le abbiamo fatte con grande serietà, perché nel frattempo, adesso non entro nel dettaglio del numero, sono arrivate tutta una serie di comunicazioni tra, oltre al progetto ministeriale, una serie di comunicazioni sia ai fondi interprofessionali, ai fondi alternativi, dagli ammortizzatori sociali, eccetera, eccetera, che abbiamo dovuto considerare per fare queste procedure, e le procedure sono molto dettagliate, in quanto molto dettagliati sono i requisiti che la legge e le circolari del Ministero richiedono, con riferimento ai criteri di controllo, con riferimento alle logiche di monitoraggio, con indicatori di monitoraggio che sono prescritti dal Ministero, al quale poi vanno, diciamo, rendicontati, cioè vanno trasferiti con un report di monitoraggio annuale, le attività del fondo, tutte, adesso parlo di Formatem, poi parlo anche del fondo di solidarietà, sono tutti rendiconti, usa questa parola parlando col Ministero. Il nostro bilancio è un rendiconto per il Ministero. Il fondo di solidarietà, questo è stato uno studio molto interessante che abbiamo fatto, proprio perché la scelta che Formatem ha fatto, diversa rispetto a quello dell'artigianato, stante tutto il combinato disposto di quello che c'è scritto nelle varie norme, il fondo di solidarietà, pur non avendo una, non essendo un'entità giuridica, perché è voluto dalle parti come entità, tra virgolette, virtuale all'interno di Formatem, quindi non con natura giuridica, ma sotto la cappella della natura giuridica di Formatem, però con contabilità separata, salta poi quello che dice la 148, deve avere comunque un bilancio vero e proprio, che però abbiamo studiato dover essere un sezionale del bilancio di Formatem, ma con tutti i crismi del bilancio. Quindi conto economico, stato patrimoniale, relazione integrativa, relazione del collegio sindacale, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, per noi è stato necessario comprendere come fare queste doppie produzioni di documentazione contabile, cercando di minimizzare gli sforzi e di non replicare, duplicare inutilmente il lavoro degli addetti all'amministrazione. E in questo ci siamo cimentati fino al punto appunto di aver redatto, avendo anche preventivamente modificato il nostro regolamento che era stato dapprima approvato, ma ancora prima che si introducessero queste norme, quindi per effetto dell'introduzione delle norme e per precisazioni che abbiamo ottenuto dicembre dal Ministero con riferimento ad alcune logiche che sono le logiche della governance. Vado un po' velocemente a parlare, poi ritorno sulle logiche della governance in fondo, scusate, che ha appunto questa governance duale, e questo appunto ci differenzia dal fondo di Etna. Dal fondo della fine, fa sì che da un lato ci sia questo comitato che presiede, diciamo, l'attività di gestione e con coincidenza tra i due organismi, diciamo, il consiglio di amministrazione e il consiglio di gestione dell'unità con contabilità separata, coincidevano. Quindi in realtà il consiglio di gestione nella stessa giornata si riuniva, una volta si metteva il cappello del comitato di gestione e faceva le sue delibere, dopo invece si metteva il cappello del CDA. Ovviamente questo era orientato un po' alla semplificazione, diciamo. Noi questa semplificazione non ce la siamo data, abbiamo registrato alcune, più che altro, diciamo, delle tarature di processi informativi che dobbiamo mettere a punto, però chiaramente non essendoci identità di soggetti decisionali, bisogna allineare anche per il tramite delle procedure i processi informativi fra ciò che viene deciso dal comitato e gestione e controllo, quindi si è definito poi anche con l'interlocuzione del Ministero, con affinamenti, con il confronto col collegio sindacale, eccetera, che il comitato, diciamo, ha la piena responsabilità, perché glielo dà la legge, sulla approvazione delle richieste, e in quanto tale ha approvato le procedure operative, cioè cosa si fa e come si fa, come si ricevono le richieste, come si trattano, si elaborano, si arriva alla valutazione, come, cosa si dice, quando si dice al lavoratore, come si dice, cosa si dice all'ADL, e sui controlli. Tuttavia, siccome è diciamo un'incorporazione all'interno di Formatemp, altre cose che hanno invece efficacia ai fini della governance di Formatemp, che sono le procedure di contabilità e le procedure più generali sui controlli, quelle le definisce Formatemp previa valutazione positiva, quindi previa validazione del comitato di gestione. Insomma, abbiamo lavorato tanto per capire questo MIFA che cosa. Siamo pervenuti però a questo assetto che adesso ci consente intanto di mandare al Ministero tutto questo kit di procedure, perché è previsto che non si cominci a derogare se non dopo aver mandato questo assetto, questo kit di procedure. Noi abbiamo un'unica eccezione, nel senso che dei trattamenti che eroghiamo in questo momento, che sono due, l'incostenza, il reddito e l'inserzione salariale, ecco, il sostegno al reddito era una cosa preesistente, era una cosa preesistente che addirittura, come si è già detto, prima era in capo all'ente. Da primo luglio è passato il Formatemp e il comitato di gestione, poiché era una procedura, diciamo, che sì è stata un po' affinata, ma sostanzialmente, diciamo, già consolidata, e comunque se avessimo aspettato tutto questo tempo avremmo leso il diritto del lavoratore, il bisogno del lavoratore di ricevere l'integrazione salariale, il comitato ha deciso di andare in continuità e quindi di non sospendere. L'abbiamo fatto solo per 20 giorni, ma perché abbiamo avuto esigenza, per rispettare la legge, di istituire un conto corrente separato e quindi di far transitare i conti in maniera specifica soltanto su degli ambiti che non si mescolano. Abbiamo due, noi abbiamo definito di averne due conti correnti dedicati al fondo di solidarietà, per non mescolare i conti del fondo di solidarietà con i conti delle altre attività. Quindi solo per una ventina di giorni abbiamo, diciamo, sospeso, ma era a cavallo di Natale, sempre non se ne sono particolarmente lamentati i lavoratori. A parte questa che è stata una sospensione tecnica, siamo andati in continuità. Sul trattamento di integrazione salariale credo che abbiamo detto molto, non abbiamo ancora cominciato a derogare, stiamo per scrivere una circolare con cui indichiamo alle agenzie per il lavoro tutte le documentazioni che ci devono mandare affinché, e qui ritorniamo a quello che ci diceva il Ministero, affinché le spese del fondo di solidarietà siano rendicontabili al Ministero. Quindi diciamo che tutto quello che noi spenderemo, cioè poi nel bilancio del fondo di solidarietà i contributi, lo 0,30 sono i cosiddetti ricavi, invece le prestazioni, le erogazioni per prestazioni sono i costi. Questi costi, secondo il Ministero, devono essere fissati, registrati correttamente in contabilità, devono tutti avere dei giustificativi, devono tutti avere delle prove, controprove e quant'altro. Abbiamo istituito una procedura informatica transitoria e una, stiamo lavorando a tendere definitiva, nel frattempo li divideremo. Queste sono le documentazioni che ci dovete mandare, perché se poi verrà l'audit un giorno, magari tra qualche anno, e ci vorrà controllare e dirà che non ci sta magari la busta paga del lavoratore che attesta che è stato pagato con il bonifico, attenzione, la busta paga ci dice quanto, e poi il bonifico, l'evidenza del bonifico col codice CRM, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, adesso li scriviamo e gli diciamo tutta questa documentazione ce la dovete mandare con un po' di attenzione, perché comunque tutto ciò non è necessario nei due anni, sperando che tutta la documentazione venga recuperata e sperando anche nel supporto dell'INPS, perché alcune cose senza l'INPS non le avremo con certezza. Già ieri però ci hanno detto che sul passato, dice sul futuro, da quando faremo la convenzione, con i tempi in cui faremo la convenzione, certamente sì. Sul passato, dico certo, sul passato noi dovremmo metterci un po' tutti quanti a fare delle simulazioni, delle verifiche, non so se volete farlo o non volete farlo, ma quindi il riscontro, lo dico a Marco perché sta nel comitato, via, questo riscontro sarà un po' difficile, quindi bisognerà che il comitato trovi un modo saggio, come peraltro già detto di voler fare, per trovare appunto il punto di equilibrio. Vediamo un pochettino, stiamo per scrivere anche gli sportelli sindacali, che cosa scriviamo? Una cosa importante, non so se interessano le caratteristiche di dettaglio del saldo, sostegno del reddito, ecco, quindi le saldo perché dovrebbero essere conosciute. Siamo per scrivere perché lì dobbiamo precisare che il comitato ha deciso che non possono essere accettate, quando gli sportelli elaborano delle richieste di sostegno al reddito per conto dei lavoratori, se si verificano delle problematiche di impedimento, spesso del tipo non ha funzionato il sistema informativo, non funzionava la TEC, queste motivazioni, diciamo, non vengono prese in considerazione se non sono state preventivamente comunicate con altri strumenti, diciamo, che in qualche modo mettano un punto fermo con riferimento alla data, e quindi come strumenti anche flessibili si è ipotizzato la mail normale ma anche l'SMS, perché diciamo, il tema della data è importante ai fini dei requisiti, diciamo, questi requisiti qui di quando è possibile fare la domanda e delle giornate, diciamo, maturate, quindi ai fini dell'erogazione dei requisiti sono i tempi delle presentazioni. E quindi poiché dobbiamo rendicontare, perché un giorno se vengono gli auditor non possiamo dire non funzionava la TEC, dobbiamo trovare un elemento stampabile, perché sempre carta comunque a fini burocratici, che ci dica sì, cioè, però ce l'hanno detto comunque in quel giorno. L'altra cosa invece, un principio molto importante, stante la variabilità delle situazioni con cui i colleghi che fanno la valutazione delle politiche passive si vengono a trovare in volta, perché il lavoro somministrato puoi avere anche un contratto di una giornata e magari tanti contratti di altre giornate, puoi avere delle situazioni tempi parziali, altre casistiche o verticali o orizzontali, queste varie situazioni fanno sì che sia difficile individuare quell'altro requisito, che è quello dei 110 giorni, perché la parola giorni, ancorché sul contratto c'è scritto giorni lavorati, corretto, giorni di lavoro c'è scritto sul contratto, in realtà poi ci sono molte eccezioni, giorni retribuiti, giorni inizi, giorni lavorati e quant'altro. Stante questa pluralità di accezione della parola giorni, e stante il fatto che, date tutte queste caratteristiche di tutti questi tipologie di contratti, a volte applicare uno schema può essere più favorevole o meno favorevole per il lavoratore, anche al fine, diciamo, sia di tutelare il lavoratore che di uniformare il nostro comportamento, perché dal momento in cui siamo controllati non possiamo più chiudere un occhio e quindi non possiamo più lasciare alla, come dire, sensibilità dell'operatore che valuta una pratica se il requisito c'era applicando un criterio oppure se il requisito c'era applicando un altro criterio, proprio in ragione dell'importanza che la legge dà alle definizioni di tipo contrattuale, abbiamo chiesto un parere alla commissione paritetica, la quale nel mese di aprile ci ha mandato una comunicazione dicendo che i nostri operatori devono sempre, in caso di dubbio, applicare il criterio di miglior favore per il lavoratore. E questo ci facilita molto la vita, perché abbiamo avuto anche delle piccole negative interne se si doveva considerare in un modo o in un altro, e a volte abbiamo corso il rischio a lavoratori che si conoscevano, ad uno sì, di darglielo, all'altro no, perché i due operatori la vedevano diversamente. Adesso abbiamo, diciamo, fatto questa cosa che tutela il lavoratore, ma tutela anche l'organizzazione rispetto ad un modo soverani che deve essere il più omogeneo possibile. Io non ho altre cose, perché questa della PL ve l'ho già detta. Ecco sì, c'è una piccola situazione particolare che posso ancora dire con riferimento al trattamento di integrazione sindacale, che a partire da un caso concretissimo abbiamo una APL che è andata in fallimento, Trentwalde, e avevamo dei lavoratori di Trentwalde che erano presso un'impresa utilizzatrice, in questo caso che è andata in cassa integrazione. In questo caso il comitato ha deliberato di concedere solo in questi casi specifici che il fondo di solidarietà possa rimborsare direttamente al lavoratore, perché diciamo che per noi è molto più comodo, conveniente e anche organizzativamente più efficiente che sia la PL ad anticipare. Ma quando la PL non c'è più, come il caso di questa Trentwalde che è fallita, il diritto del lavoratore resta sancito per legge ad avere la prestazione, e in quel caso noi ci facciamo carico di rispondere al diritto del lavoratore dovendogli fare pure la busta paga. Quindi ci stiamo attrezzando per capire come fare la busta paga, poi fare il, come dire, sostituto di imposta, la certificazione unica che facciamo naturalmente per sostegno al reddito e in questi casi residuali faremo anche per l'integrazione salariale. Io ho terminato la mia esposizione mettendoci dentro la mia passione, se volete, l'interesse e la curiosità, e lo scenario che stiamo affrontando